Dunque io approfitto delle rare occasioni che l'amministrazione ci concede per aprire una discussione che esula dal FESI, perché credo che stiamo attraversando un momento che impone anche altre riflessioni oltre a quelle del FESI. Credo di dovervi consegnare, anzi riconsegnare, nuovamente tutto il nostro rammarico per dover constatare come questa amministrazione sia sempre più un'amministrazione matrigna che divide il personale in figli e figliastri. Noi vi abbiamo detto che rispetto al caso Teramo abbiamo condiviso la sospensione del comandante, anche se ci pare un poco eccessiva. Abbiamo saputo da fonti giornalistiche che i tre agenti di Piazzale Clodio hanno concordato con l'amministrazione un loro allontanamento, e questo mi pare, come dire, qualcosa che sfugge ad ogni regola. In ogni caso l'effetto è che vanno via dal loro posto di lavoro. La direttrice di Saliceta San Giuliano continua a fare la direttrice a Saliceta San Giuliano. Considerato che non è stata rimossa dal proprio posto di lavoro, significa che l'amministrazione condivide ciò che la direttrice di Saliceta San Giuliano ha fatto e, peggio, ha detto. Perché se l'amministrazione non condivide...
Questo non è vero, poi glielo spiego.
E poi me lo spiego, perché intanto io rilevo che la direttrice è ancora lì. Sebbene in via cautelativa avreste potuto immediatamente intervenire. E per essere ancora lì, questa amministrazione ritiene che la polizia penitenziaria sia fatta da poveri uomini buoni a nulla. Devo dire, per come avete articolato il FESI, c'è anche una coerenza in questo. Poi ve lo spieghiamo. In ogni caso, noi abbiamo anche da sottolineare come, grazie all'assoluta vacuità di questa amministrazione, il corpo di polizia penitenziaria è sottoposto ad un massacro mediatico senza precedenti. Noi abbiamo notizie che dal PM di Roma si sia recato praticamente tutta l'arma dei carabinieri, dal generale comandante all'ultimo degli assistenti.
Sarebbero andati in procura?
Noi abbiamo notizia.
No, sarebbero andati?
E sarebbero andati in procura. Abbiamo letto di un Larussa che, come al solito, parla male, parla fanfara e parla troppo, certo dell'innocenza dei suoi carabinieri. Noi dobbiamo leggere di un capo del dipartimento che dice al personale: tenete i nervi saldi, e poi dice alla magistratura romana, in quel caso però non parla più da capo della polizia, ma parla da magistrato, e dice quelle cose che abbiamo letto, che non mi sembrano proprio delle considerazioni che sollevano la polizia penitenziaria, anzi contribuiscono evidentemente a deprimerla ancora di più. Oggi siamo qui perché dobbiamo parlare di FESI, ma abbiamo un'informazione preventiva che arriva alle 9 di sera. Io non posso che ripetervi un concetto già espresso tante volte, voi ce la potete mandare pure alle 3 di notte, noi siamo preparati. Tant'è che in poche ore siamo riusciti, come dire, a riformulare una nuova proposta. Rilevo però che voi, per rispondere alle note, vi prendete dei mesi e non sapete nemmeno rispondere. La differenza tra noi e voi è sostanzialmente questa, proprio in punto di efficienza, in punto di capacità. Certo, capisco, l'ufficio relazioni sindacali era troppo impegnata a rispondere a qualche organizzazione sindacale sulle cretinate, che piuttosto che impegnarsi per formulare ipotesi alternative, aggiuntive o emendate dell'ipotesi FESI. E qui non posso che ripetere che a situazione mutata c'è una manifesta inutilità dell'ufficio relazioni sindacali, per cui quelle unità li potreste ben recuperare dal nostro punto di vista per implementare gli istituti, ma rispetto al vostro modus operandi per ingolfare le vostre segreterie, pieni di segretari, di faccendieri, di collaboratori, di non si sa chi. Noi stiamo ancora aspettando che l'amministrazione dia un segnale, intanto che lei, dottor Di Somma, ci presenti quell'organigramma del Dipartimento che il capo del Dipartimento aveva detto che sarebbe stato consegnato a fine luglio. Qualche giorno è passato da fine luglio. E come avevo preventivato, quell'organigramma non è arrivato. Io capisco che ci sono degli interessi, e ci sono degli interessi ovviamente non personali, politici. Io capisco che voi dovete mantenere quelle nicchie di privilegio, dovete rispondere alle raccomandazioni. Lo capisco, però in periferia si muore. Però in periferia si è soverchiati dalle angherie dell'amministrazione. In periferia succede tutto e di più. E voi fate gli struzzi, mettete la testa sotto la sabbia. Ecco perché siete un'amministrazione delegittimata. Siete un'amministrazione non solo incapace di rispondere, ma anche di riordinare un poco le idee. Vedete, noi ci approssimiamo alla scadenza dell'anno ed è solitamente il periodo in cui i dirigenti e i comandanti devono formulare i giudizi di fine anno. Adesso io immagino che voi sappiate che l'anno prossimo il FESI dovrà tener conto delle indicazioni della legge Brunetta e dovrà esserci un buon 25% di personale che non deve avere per legge nessun incentivo. E io posso immaginare che uno dei criteri che noi dovremo concordare per individuare quel 25% che non deve prendere un centesimo possa essere il giudizio complessivo. Ebbene, noi parliamo di una direttrice, quella di Saliceta San Giuliano, che toglie 14 punti alla volta, nel vostro silenzio, nella vostra indifferenza, perché voi siete anche incapaci di mettere su una commissione che giudichi. Perché vedete, siete talmente distolti, siete talmente distanti, siete talmente ignoranti, che rispetto ad un ricorso che vi dice: io l'anno scorso ho preso 30, adesso mi hanno dato 29, e quel punto me lo tolgono dal giudizio complessivo rispetto al rendimento complessivo. Mi dite come voi, amministrazione, fate a dire che quel ricorso non deve essere accettato. Se io confermo il giudizio di eccellenza in ogni voce, come faccio ad avere diminuito il punto? Perché voi siete un'amministrazione che se ne frega del personale. Voi siete un'amministrazione che tutela i vostri simili. Questo è. Perché voi ve ne frega cosa capita in periferia. Ebbene, una come la direttrice di San Luceta San Giuliano può determinare, in base alle sue mestruazioni mentali, che il suo personale non prende un centesimo. Perché di questo stiamo parlando, dottor Di Somma. E noi vi abbiamo detto e vi abbiamo scritto che sui giudizi personali bisogna intervenire. Vi abbiamo detto e vi abbiamo chiesto che la commissione inizi a fare la commissione. Non potete rigettare con il ciclo stile i ricorsi che il personale vi presenta. Non è il personale che deve motivare il ricorso, è l'amministrazione che deve provare la bontà della diminuzione, la bontà e le motivazioni della diminuzione dei punteggi. E questo non accade, e ancora non avete dato direttive, e ancora consentite che in periferia, come dire, si faccia strame del diritto del personale. L'ultima volta che ci eravamo visti avevamo parlato degli effetti del decreto ingiuntivo della Calabria sullo straordinario. Vedo che non avete mosso una virgola, quindi state dicendo a noi di non darvi di decreti ingiuntivi. Ma guardate che poi prima o poi di questa cosa vi chiameremo a rispondere delle vostre responsabilità di fronte alla magistratura contabile. Lo dico anche in punto di assegnazione dei 60 direttori che non coprono sedi in questo momento, perché questa è un'amministrazione che si consente ancora il lusso di mandare in missione da Castelvetrano, Sicilia, un direttore per 3 giorni a San Gimignano, Toscana. Grande esempio di efficienza, non c'è dubbio, complimenti. Eppure avete 500 dirigenti penitenziari. Questa è un'amministrazione incapace sinanche di emanare gli interpelli per la mobilità ordinaria. Cosa devo pensare che vi fa comodo attingere Dalla graduatoria 2007 avete qualche interesse? Qualche sindacato amico vostro ha qualche interesse su quella graduatoria? Perché non fate l'interpello del 2008? Perché a voi non sfugge che questa è una cosa grave. Non solo non date risposte, ma chiudete persino le porte alla speranza. E come faccio a non ricordare alla dottoressa del bilancio che nonostante tutto, nonostante le sollecitazioni, i neoagenti del 69° corso ancora non hanno visto adeguate le loro retribuzioni? Certo, poi abbiamo un certo dottor Mulas che non trova di meglio che riunire il personale e parlare della UIL e del SAP, devo dire, dicendo che come ci permettiamo a scrivere certe cose? Io voglio dirvi, come vi consentite ancora di tenere Mulas lì? E non è la prima volta che ve lo dico, perché in punto di efficienza il CED ha molte zone d'ombra. E quando pensate di convocarci per la redazione dell'accordo quadro nazionale? E quando pensate di esaurire o di cominciare sul serio la discussione sull'istituzione del direttore dell'area sicurezza? Come vedete, le necessità purtroppo del personale, le vere necessità del personale, non sono in linea con i vostri tempi, con le vostre pigrizie, con i vostri letarchi. Noi siamo stufi di questo stato di cose. Assumetevi le responsabilità e cominciate a fare l'amministrazione, altrimenti con uno scatto d'orgoglio io credo che potreste andare dal ministro e dire che siete incapaci a fare ciò per cui siete pagati e cambiate mestiere, perché non è possibile. Io ho attraversato la storia dell'amministrazione penitenziaria da 30 anni a questa parte, mai ho visto quello che sto vedendo in questi giorni. E credetemi, è vero che c'è una situazione congiunturale che non è favorevole, di questo siamo i primi a darvene atto, ma una cosa è non poter amministrare per mancanza di fondi, altra cosa è non voler governare per coprire gli arbitri, per essere sodali con gli abusi, per essere complici dei soprusi, perché questo state facendo. Perché tutto ciò che giunge sulle vostre scrivanie o non lo leggete, oppur dopo averlo letto e forse interiormente averne compreso la gravità, comunque lo cestinate. Perché siete una casta e volete coprire gli errori della casta. E allora sapete però, è la storia che lo insegna, che prima o poi la plebe, e io rappresento la plebe, io da assistente capo, più plebe di me non c'è, ma prima o poi la plebe si rompe le scatole e fa la rivoluzione. E ci state mettendo in condizioni a noi di incendiare le carceri. Perché voi che siete qui in questo palazzo di vetro e non uscite mai, avete perso il contatto con la realtà. E guardate che se vi presentate in qualche istituto, è probabile che vi attendano con i pomodori marci. E devo dire, ve lo meritate. Ma perché veramente ve lo meritate? E se queste cose lo dice una persona moderata come me, che solitamente cerca di comparare anche le difficoltà della controparte, significa che avete passato il limite. Il fatto è che io ho la libertà di poter dire certe cose, perché a me l'amministrazione non potrà mai storparmi ricordandomi l'elenco dei favori, per il semplice motivo che io non ho elenco di favori, per il semplice motivo che io non vengo con il carrello al terzo piano a fare la spesa. Noi siamo un'organizzazione libera che rivendica, anzi provoca, perché quanto mi piacerebbe essere querelato e andare davanti a un giudice, così come è già capitato in Emilia Romagna, e trasformare la querela per ingiuria piuttosto che per diffamazione in un giudizio sulle inefficienze dell'amministrazione. Quanto mi piacerebbe. Ecco perché oggi sforerò quello che è anche il bon ton, perché ve lo meritate, perché siete un'amministrazione scostumata. Perché io ve l'ho sempre detto, quando non si risponde si è scostumati, e voi non rispondete, per cui siete scostumati. Detto Detto questo, io, come al solito, lascerò poi ad Angelo Urso l'illustrazione articolata della proposta del Fesi. Però vedete, io capisco che siete stati impegnati, immagino, sine die, immagine in una forma dioturna alla redazione di questa proposta, che non ha né capo né coda. Intanto è intrisa di una palese violazione della legge di riferimento, perché voi state distribuendo i fondi a pioggia, ed è la cosa assolutamente vietata dalla legge. Avete cercato di fare un'operazione machiavellica, trasformando le indennità da mensile a giornaliera, determinando una cosa assurda che afferma due opzioni. La prima, di cui sono certo, voi non conoscete il carcere e non sapete come è fatto un carcere e non sapete come si lavora in carcere. L'altra è che fate le cose senza sapere che cosa fate. Vedete, rispetto allo scorso anno noi abbiamo 19 milioni di euro in più, mi corregga se io do dei numeri sbagliati, perché è probabile che dia dei numeri, che sono praticamente il 60% in più di risorse. Adesso questo 60% in più di risorse si sarebbe dovuto trasformare in un 60% in più delle indennità rispetto ai primi beneficiari del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, ovvero il personale che è in prima linea. Quindi se mediamente lo scorso anno il personale di prima linea prendeva 1.400, adesso avrebbe dovuto chiudere a 2.000. Invece non è così. Dalle vostre tabelle, io ho alternato moti di riso a crisi di pianto, perché dalle vostre tabelle si afferma che il personale che rientra in A1 ha una quota parte di 1.615 euro a testa, chi è in A2 ha una quota parte di 940 euro a testa, chi è in A3, che ricordo essere coloro che con il servizio istituzionale nulla hanno a che fare, ha una quota parte di 1.608 euro. Questo, signori, è quello che voi avete fatto. Tra l'altro avete fatto queste cose senza sapere che cosa fate, perché siete profondamente ignoranti. Perché vedete, voi ci avete detto per tabella, per iscritto, che sono 2.300 i beneficiari della 3 per una destinazione totale di 3.700.000 euro. Benissimo, allora io pongo alla vostra attenzione un dato. Abbiamo tabelle diverse, dottor De Pascalis? Allora, noi stiamo parlando della 3, giusto? Abbiamo praticamente servizi 3.700 personale beneficiario, qui sono 3.700 le unità, giusto?
Personale beneficiario, questo non è così.
Sono 3.700 le persone che dovrebbero beneficiare, ce l'avete scritto noi, e avete destinato a queste persone 2.316.000 euro, giusto? Per una quota parte di circa 1.600. In ogni caso, se tutte queste 3.700 persone lavorassero 365 giorni all'anno, quindi percependo un compenso di 730 euro, il budget da destinare dovrebbe essere di 1.656.000 euro. Cioè, io capisco lo sconcerto, ma quando vi dico che al bilancio, come dire, probabilmente pensano di fare la settimana enigmistica piuttosto che fare calcoli, non vi dovete arrabbiare. Perché noi vi dimostriamo quanto siete ignoranti. E come fareste bene, ad esempio, a restituire quel personale agli istituti, piuttosto che volerlo togliere dalle ragionerie, come dice il Sappe e come lei ritiene di voler fare, dottor Di Sum. Ma almeno nelle ragionerie questi calcoli li sanno fare. E poi vorrei capire perché si vuole togliere il personale dalle ragionerie e tenerlo al bilancio, dove non sanno nemmeno fare i calcoli. Perché se le 3.700 persone lavorassero 365 giorni all'anno, lo stanziamento dovrebbe essere di 1.650.000, ne avete previsto 2.130.000. Poi ce li dite I 600.000 euro dove li andate a depositare? Dove li volete fare? Ma le calcolatrici che abbiamo noi sono molto esatte, anche perché le abbiamo ripetute. Noi non volevamo credere a quella cifra.
Però sono...
No, non mi interrompo, dottor De Pascalis. Dopo, adesso si, adesso si segni tutto, dopo, come dire, mi replica. E in ogni caso questa è la suddivisione matematica, che già dal punto di vista politico afferma qualcosa di inconcepibile. Noi vi diciamo, a dimostrazione che sappiamo rinunciare anche ad ore di sonno, visto che vi togliete lo sfizio di mandarci l'informazione preventiva alle 9 di sera, che noi studiamo di notte. Allora, lo scorso anno, mediamente, il turnista, quello della prima linea, quello che guarda i detenuti, quello che si prende gli sputi in faccia dai detenuti, quello che mette il culo e la schiena sui furgoni scassati, viaggiando per 15-16 ore, ha preso mediamente tra lettera A e lettera D dai 1.300 ai 1.500 euro. Oggi voi con il 60% di fondo in più assicurate mediamente a quel personale che sta nelle sezioni, che sta sulle murdur di cinta, mediamente, mi ascolti dottor De Pascal, poi glielo proviamo, se ci date una lavagna vi facciamo anche le moltiplicazioni, mediamente assicurate da 960 a 1420 euro, quindi con il 60% di fondi più voi togliete soldi a chi sta nelle sezioni, a chi sta sul muro di cinta, a chi va in giro per l'Italia a trasportare detenuti. Questo è il brillante risultato della vostra scienza e su questo non troverete mai l'assenso della UIL. Adesso do la parola ad Urso per l'illustrazione tecnica dell'impianto.
Allora, rispetto alla tabella che ci avete mandato, noi intanto osserviamo, come già avevo detto l'altra volta, che avevamo delle perplessità rispetto al compenso giornaliero, trasformare il giornaliero quello mensile. Comunque osserviamo che nelle indicazioni che voi date mancano il riposo AVIS, donatori di organi, donatori di midollo e compagnia bella che non sono compresi. Questo a dimostrazione che forse l'idea di andare a premiare la presenza effettiva piuttosto che le 1.000 assenze che giustificano la presenza forse sarebbe stata la soluzione migliore. Quanto anche, cioè, come già ha detto Eugenio prima, noi praticamente retribuiamo con un compenso, con un incentivo, ciò che di incentivo non dovrebbe avere nulla, nel senso che l'attività. Quel compenso viene già retribuito col compenso ordinario, non riteniamo che debba essere ulteriormente incentivato. Per quanto riguarda invece le poche presenze in meno, abbiamo detto, l'hai già detto tu, la lettera 1 e 2, mensile per il complessivo, 4. Riteniamo che rispetto alla lettera C, quindi il compenso dei comandanti, sia scarsa la forbice, la differenza tra istituto di primo livello e istituto di terzo livello. Riteniamo che la forbice debba essere più ampia, così come riteniamo che la forbice debba essere più ampia rispetto ai coordinatori di nuclei traduzioni, perché è evidente, insomma, che un istituto di primo livello non può essere paragonato più o meno a quello di secondo livello. Per quanto riguarda il compenso del comandante di reparto, laddove voi dite che l'importo massimo mensile va rapportato ad ogni giornata effettiva di presenza del titolare o di chi ne assume le funzioni, questo è riferito, vi chiediamo di chiarire se è riferito anche alle domeniche, perché poi abbiamo il comandante e il vicecomandante, poi alla domenica lavora un altro ispettore, non lavora né uno né l'altro, quindi in quel caso assorbe giornalmente il compenso chi lo sostituisce oppure no?
Dottoressa, è inutile che noi cifre non ne abbiamo fatto. Noi abbiamo detto primo livello, secondo livello, terzo livello, quindi noi non abbiamo indicato, non cerchi nella nostra proposta ciò che non potrà mai trovare. Perché noi sappiamo. No, ma lo dico per far risparmiare, forse se sta più attento e si distrae di meno, fa meno errore dopo.
Se abbiamo copiato esattamente quello che avete scritto voi.
No.
Mancano solo le cifre.
No. Noi vi abbiamo detto che la forbice è troppo stretta, non vi abbiamo detto nulla.
Rispetto a quello che avete proposto voi mancano solo le cifre.
Sì, infatti noi non abbiamo contestato i livelli, cioè il primo, secondo, il terzo, non l'abbiamo contestato, infatti. No? Poi quando dite, sempre rispetto al compenso del comandante, che poi si ripete più volte successivamente, detti compensi sono cumulabili con gli incentivi di cui alle lettere A1, A2, A3, A4, limitatamente al personale che presta servizio nelle sedi disagiate, e B. Cioè, cosa significa? Che negli altri istituti non è cumulabile?
Perché A4 ci sono le sedi disagiate.
Ah, solo la 4 è limitatamente alta, perché così letto sembrano tutti, però non solo la 4.
Va bene, chiaro. Questa era nella vostra intenzione. Cioè, questa era la vostra intenzione, ma quello che avete scritto, consentitemi, è altro.
Sì, adesso
noi prendiamo atto di questo chiarimento, ma avete scritto altro, quindi ovviamente, come dire, proprio in forma grammaticale provvederete a correggere quanto...
Pagina 9.
Andava messo quest'ultima indennità limitatamente alle sedi disagiate.
Si legge, si capisce anche questo.
No, adesso
se può aiutare.
Cioè noi in periferia gli mandiamo, come dire, le circolari applicative non li capiscono, vi seppelliscono di quesiti. Volete che in periferia capiscono che la 4 non era solo la 4, quella è conseguenziale, in italiano significa che tutto è legato solo a quello.
Chiariamolo così ci togliamo tutti quanti ogni dubbio. Riguardo alla lettera D, voi dite responsabili di unità operative in presenza di un provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, articolo 33 del regolamento di servizio. Domanda, laddove le unità operative non sono state costituite formalmente o laddove gli incarichi non siano stati costituiti formalmente non perché il personale non ha voluto o perché le organizzazioni sindacali non hanno sollecitato, ma perché i direttori non hanno ritenuto di farlo, il personale cosa fa? Non percepisce il fondo? Noi non riteniamo che sia condivisibile questa interpretazione. Per quanto riguarda poi le...
No, l'integrazione è che laddove non sono state costituite le unità operative, il direttore con fondi propri paga il personale che ne ha diritto, avendo per colpa e per dolo omesso di fare ciò che il dipartimento gli ha ordinato. Considerato che il dipartimento, pur essendo stato, come dire, informato delle omissioni, ovviamente trattandosi di direttore non ha preso nessuna decisione né in via amministrativa né in via disciplinare, è complice, per cui anche il capo del... come dire, il direttore generale del personale, vice capo, evidentemente vicario, responsabile, delegato dell'organizzazione della relazione sindacale, contribuiranno, come dire, a pagare l'indennità per personale. E mi pare che, scusate, non ho capito. Io tengo un direttore deficiente, non mentalmente, deficiente da deficit, no? Quindi da non aver fatto, omissivo, non fa l'accordo sulle unità operative. Il personale che espleta le funzioni di coordinatore non prende i soldi, ma voi siete matti. E di questo ci siamo quasi convinti. Dico matti per non dire peggio. Ma non si può scrivere in un accordo questo. Perché non è che il personale rifiuta di fare il coordinatore di un'unità operativa. È l'amministrazione che non gli conferisce l'incarico.
Per quanto riguarda invece i coordinatori di unità operativa, relativi ai servizi, ai PRAP, al giustizia minorile, scuole, dipartimento e quant'altro, sempre pagina 9, sempre lettera D, la seconda parte, I responsabili formalmente delle unità operative negli uffici sicurezza, traduzione e pentonamenti dei provveditorati dei centri per la giustizia minorile, delle scuole, delle unità organizzative del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, eccetera, eccetera. Vorremmo che fosse chiarito meglio se questa previsione è riferita alle unità costituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 33, ovvero ai servizi operativi, o se a tutte le unità organizzative di questi settori e di questi uffici.
No, perché per legge non possono essere per tutte, ve lo ricordiamo subito.
Poi, a pagina 10, al punto 6, laddove prevedete il compenso per la sentinella negli istituti penitenziari con i 41 bis e gli AS, noi riteniamo che la sentinella sia disagiata di per sé. La sentinella va retribuita sempre e comunque, non solo se lo fa nell'istituto in cui sono presenti i 41 bis o gli AS. È il servizio che è disagiato, non è la qualità dei detenuti che ci sono dentro che determinano il disagio. Poi riteniamo che non siano state recepite le norme di garanzia che noi avevamo, come dire, in qualche modo sollecitato, peraltro supportati dalla normativa vigente, laddove l'articolo 24, insomma, del DPR 164/2002 ci dice che alla contrattazione relativa al FESI bisogna individuare le modalità di verifica degli accordi, e noi chiediamo di individuarle, ma in questo testo non ci sono attività di verifica, ma soltanto attività di gestione del conflitto laddove il conflitto nasce rispetto alla mancata definizione degli accordi. Quindi sollecitiamo nuovamente di prendere in considerazione l'attività di garanzia che avevamo chiesto e avevamo presentato nella nostra bozza. Questo è quanto.
Ad integrazione dell'intervento, vorrei dire al dottor Dellisanti che le considerazioni che abbiamo espresso per il Dipartimento non ci distanziano per quelle che dovremmo esprimere per la giustizia minorile. Perché anche per la giustizia minorile, avendo, come dire, digitato sulle nostre calcolatrici, posto che l'accordo vada così come ci è stato proposto, la quota parte per chi è impegnato in servizi operativi, quindi accede ad A1, A2, A3, è mediamente di 1486 euro. Per gli A2, quindi parliamo di servizi operativi, e 863, per gli A3, che nulla hanno a che vedere con gli istituti, è di 1700. Complimenti pure a voi.